La logica con cui Carlo Borromeo governa è tipicamente quella che informa il governante dello Stato moderno in costruzione. Il sovrano, il governante, cioè, non deve limitarsi a, diciamo così, regolare il traffico, intervenire su pochi e limitati elementi e mantenere della vita sociale e mantenere l'ordine. No, il governante detta le norme che presiedono ogni momento della vita sociale, che il suo governo dovrà controllare. E dunque, ciò che deve essere fatto viene dettagliato sino all'ultimo particolare. E ciò che non deve essere fatto, parimenti. È un tipo di atteggiamento che presiede, beh, assomiglia molto a quello di Carlo Magno, che a propria volta sognava uno Stato accentrato, controllato, in cui le persone se ne stessero stabilmente, ciascuna nella propria sede e in ogni sede vi fossero funzionari del centro preposti alla trasmissione degli ordini e al controllo della loro esecuzione. Ecco, questo è Carlo, questa è l'intenzione di Carlo, questa è sempre più a partire, non a Beh, a partire da ora, è un processo iniziato qualche tempo prima, ma man mano che si procede attraverso il XVII e poi il XVIII secolo, troverà pieno compimento nei progetti e nell'azione di governo di quelli che noi definiamo sovrani illuminati. Assoluti ed illuminati. Ecco, anche per Carlo il potere del vescovo, quantomeno sulle cose della Chiesa, ma le cose della Chiesa governano tanti aspetti della società, per lui tantissimi, e spesso è concorrente e in contrasto con l'autorità politica, il governatore spagnolo, e talvolta in contrasto anche con Roma. Comunque, il potere, così concepito, il potere del vescovo, così come concepito da Carlo, è assoluto. Va detto, però, che le sedi in cui quel potere legifera sono sedi collegiali, sempre. La maggior parte, delle sue volontà, la maggior parte delle sue norme, e di norme ne produce, ne scrive tantissime, sono emanate dai concili provinciali. Il concilio provinciale è una di quelle istituzioni che, non certo nuove, ma che il concilio di Trento ha esortato si tengano, anzi ha comandato si tengano nuovamente a cadenza regolare, perché con l'intenzione, tra l'altro, di rendergli una sorta di cinghia di trasmissione della volontà unitaria, della volontà del centro romano per quanto riguarda quelli che votavano in obbedienza al papato. Vescovi come Carlo, invece, al concilio provinciale pensano come una sorta di governo locale che ha qualche margine di autonomia. Comunque, importanti concili provinciali e poi sinodi diocesane, le sinodi che Carlo celebra a Milano, con buona regolarità, e questa è una misura di quanto Carlo riesca ad imporsi anche sul suo clero, quanti, ecco, la presa dei vescovi che ora sempre più spesso risiedono nei loro territori in epoca post-tridentina, si misura sulla quantità, non solo il loro zelo, proprio la loro presa effettiva, l'efficacia del loro governo si misura con la quantità di sinodi che riescono a convocare. Concili provinciali, sinodi diocesane e poi editti, editti che il vescovo di Milano emana su singoli argomenti e che a differenza dei testi dei concili provinciali e delle sinodi diocesane non sono in latino, meglio sono in italiano con traduzione, con testo latino allegato, perché siano letti, capiti da, e capiti da tutti. E tra i documenti che allego trovate tre pagine tratte da dal Concilio Provinciale Terzo, che è la sede in cui delle feste e della loro celebrazione si parla, e poi un link che vi rimanda alle pagine di una serie di editti che Carlo emana tra il 1574 e il 1581, in cui della festa si parla in italiano sotto i diversi aspetti che la festa comporta. Proibizioni soprattutto, proibizioni minute dettagliate. Ora non sto, li lascio alla vostra lettura, troverete molte cose già trovate in documenti di epoche precedenti, certo dettagliate sino all'estremo. Piuttosto qui mi interessa dire due parole sulla raccolta a stampa, sull'edizione del complesso della legislazione borromaica. Presto, prima ancora della morte di Carlo, viene stampata in volume. E il complesso di queste norme va sotto il titolo di Acta Ecclesiae Mediolanensis. Ecco, le edizioni che usciranno a stampa di questo imponente complesso di norme, si tratta sin dall'inizio di due volumi di parecchie centinaia di pagine che vengono stampati e ristampati. Dicevo, gli Acta Ecclesiae Mediolanensis potrebbero tranquillamente esaurire in un unico lungo corso attraverso la loro analisi tutto il discorso della storia delle istituzioni ecclesiastiche, quantomeno sino al momento in cui Carlo decide e scrive, ma in realtà la loro fortuna, la loro ristampa e il loro utilizzo da parte di sedi legislative, ecclesiastiche e secolari, in epoche successive, in epoche che arrivano, diciamolo tranquillamente, sino a buona parte dell'Ottocento, se non dopo. Ci fanno diventare gli Acta una delle fonti, a mio modo di vedere, una delle fonti più importanti, centrali. Li metterei tranquillamente, per uno studioso se non per altri, li metterei alla pari del complesso del corpus. Graziano e libri delle decretali. proprio perché coprono tutto. Ora, l'ultima edizione, quella che al momento fa lo stato dell'arte e che, se non ricordo male, controllate, è quella che trovate disponibile, messa a disposizione dall'Accademia di Brera, direi, comunque. Ecco, l'edizione che però io mi sento di raccomandare perché si trova disponibile, scaricabile in internet, ve ne ho allegato il link, e la penultima, dimenticavo di dire che l'ultima è stata curata agli inizi del Novecento da un ecclesiastico milanese che all'epoca era bibliotecario. E questo ecclesiastico, di lì a non moltissimo, sarebbe diventato Papa Pio XI. Invece, la penultima, quella che io consiglio, anche perché dotata di uno sterminato indice delle materie alla fine, che vi consente di andare ad una quantità enorme, cioè è uno strumento di lavoro notevolissimo, qualunque sia l'argomento di cui vi occupate. Qui noi parliamo di feste, ma è solo un esempio, è un modo di indicare il sentiero che voi, chiunque di noi, può percorrere attraverso le norme che riguardano la Chiesa e non solo, per indagare su uno degli elementi che fanno parte della vita sia religiosa che sociale. Potrebbero essere il canto, il cibo, il digiuno, il sonno, la veglia, qualsiasi cosa, anche il sonno, la veglia, perché nelle regole si trovano spesso riferimenti a quando non fosse altro che nei conventi e nei monasteri, nei seminari, ci si alza e quando si va a dormire. Comunque, torniamo a noi, l'edizione del 1843, voluta a Milano, da un ecclesiastico austriaco, il cardinale vescovo, arcivescovo di Milano, e in quanto arcivescovo di Milano, poi tradizionalmente gli arcivescovi di Milano vengono nominati cardinali, cardinale, tra l'altro il cardinale che per un incidente di carrozza non poté portare il veto della corte austriaca all'elezione del Papa, e sarebbe stato il veto a quello che poi divenne Papa Pio IX. Comunque, Geisruck fa ristampare, è l'ennesima, se vogliamo, fa ristampare gli Acta Ecclesiae Mediolanensis. Dietro alla decisione di Geisruck ci sono decenni di apprezzamento e utilizzo di quella normativa da parte dei riformatori religiosi dell'impero austriaco, da Maria Teresa in poi, Giuseppe II compreso. Gli Acta per questi sovrani sono un ottimo manuale, un'ottima fonte di ispirazione per la logica che li informa, non solo, ma anche per la quantità di dettagli, di esempi pratici, di modelli di governo. Dalla parte finale del XVI secolo in poi, attraverso il secolo successivo, sino al XVIII secolo e ancora avanti, nel XIX, anche i codici degli stati assomigliano sempre di più a questo tipo di normativa. E le leggi, i testi delle leggi diventano più lunghi, le leggi di carattere generale diventano più frequenti, le leggi che riguardano la società, la vita della società, l'economia, la gestione della salute, della malattia, diventano sempre più ampie, esaurienti, l'intervento dello Stato nel sociale con una dottrina che giustificherà questo intervento dello Stato, si chiamerà nel corso del XVII secolo cameralismo. Per quanto riguarda l'economia, l'intervento dello Stato nella società si chiamerà mercantilismo. E tornando alle feste, sul punto della festa, in quel processo di costruzione dello Stato moderno, uno Stato che si occupa un po' di tutto, o meglio, che si occupa sempre più da vicino di cose di cui da molto tempo non si occupava. Se mai se ne era occupato. Beh, noi abbiamo visto Carlo scrivere dei capitolari sulla gestione delle aziende agricole. Gli sovrani riformatori, io ho presente quelli austriaci, scrivono lunghe leggi per insegnare ai medici a fare il loro mestiere, agli agricoltori a occuparsi meglio del loro secondo i metodi più moderni, agronomici più moderni, dei loro orti, delle loro vigne, e ai maestri a fare il loro mestiere, anzi decide che tutti devono andare a scuola e così via.